Buonasera a tutti, io sono Flavio Renzi e questa sera vi introduco all'opera di Francesco Tonutti, che credo però molti di voi già conosceranno, quindi sarà magari l'occasione quindi per iniziare a conoscerci, visto che avrò qui altri due incontri, e magari parlare di questo sistema dell'arte e di cosa tutti noi possiamo pensare intorno a questo sistema. Questa sera abbiamo pensato di presentarvi i lavori di Francesco non solo appesi alle pareti, ma anche con una proiezione, e abbiamo allegato ai lavori anche alcune opere di artisti a cui Francesco ha pittori, artisti, amici, perché un artista non è mai isolato dal suo contesto sociale e sentimentale, per cui un'opera nasce come una storia intima e personale, ed è giusto quindi capire come Francesco abbia elaborato quello che gli capita nella vita quotidiana. Abbiamo qui anche la famiglia di Francesco, che credo sia nella sua opera, anche se non si vede in questi ultimi lavori, spesso e volentieri un momento importante di relazione, di vita, di confronto artistico. Abbiamo anche un altro giovane presenza, che è Lorenzo, un piccolissimo che è venuto oggi per la prima volta a sentir d'arte, speriamo non sia l'ultima e non sia noi, quindi è dell'infondo. Io ringrazio i presenti. Vorrei proprio che questa fosse una conversazione fra tutti noi, quindi durante lo scorrere magari delle immagini iniziare a parlarci e a capire che cosa vuol dire fare arte oggi, in un momento in cui credo sia particolarmente difficile fare cultura a 360 gradi e tanto più trovare gli stimoli per proseguire con un linguaggio così complesso e antico come quello della pittura. Quindi vi direi, se vogliamo iniziare a guardare le immagini, poi da lì magari iniziare insieme un percorso. Siccome proiettiamo qua, ci spostiamo.
Sì, funziona. Allora, sì, ci sono degli spunti, cioè non è che una lezione di storia dell'arte, anche perché non sono in grado probabilmente. E tra l'altro questo non c'è la Beatrice. Ah, eccola, sì. Questo qua è. Questo metodo è già stato usato da Giovanni, che è qua. E Casentino, abbiamo visto che funzionava, cioè il fatto di proporre le immagini unitamente a ciò che interessa, a ciò che uno guarda o ciò che è stato importante nel corso degli anni. Io parto un po', è proprio un percorso, il mio, faccio vedere anche cose magari precedenti, un po' datate, vecchie, per far capire comunque quello che è il mio percorso. Allora, dite quello che volete, poi siamo tra amici qui. Meno vicino. Così va bene? Ecco, questo qui è l'ho messa come prima immagine perché fa parte di questo ciclo di opere dedicate ai monumenti di Milano e del monumento di Via Spinasse. L'ho messo perché effettivamente è carico di interesse per me, perché era un po', quando ero piccolino, era la porta di accesso a me. Io sono abito a Bollate, un ragazzo di paese, quindi la porta di accesso a Milano per me, spesso nei viaggi per arrivare a Milano con mio papà, mi ricordo che era questo. Infatti me lo ricordavo come un monumento enorme e imponente. In realtà oggi, andando lì, vedete, è quasi un luogo dimenticato, e anche per questo comunque conserva un grande fascino, ed è il punto di partenza, è una delle ultime, diciamo ha un paio d'anni quest'opera, il punto di partenza per questo motivo che dicevo. Come si può girare, naturalmente tutto, come dicevo, a un inizio. Questo è un autoritratto di mio papà che mi ha trasmesso questa passione, pittore non professionista ma appassionato. Si può? Vai. Naturalmente le periferie non possono che avere come riferimento iniziale, per me almeno, Sironi, che continuamente ancora adesso guardo, sia per la sua coerenza sia per la sua imponenza. E deve essere stato un tipo tosto, perché è uno che ha continuato a usare gli stessi colori, con la stessa forza per tutta la vita. Giriamo. Questo è Boccioni, un quadro sarà circa del 1911, e sono officine in Porta Romana, più vicino, adesso non si sente più. Sì. Officine di Porta Romana, e magari è un quadro, non so se vi capita, ma è uno di quei quadri che uno vorrebbe aver fatto e a cui si sente legato affettivamente, sente un affetto, cioè non so se avete presente certe mattine milanesi con il freddo tagliente e la gente che va a lavorare. Per me questo quadro è molto bello, ecco. Boccioni è un altro pittore che guardo continuamente. Vai. Questo quadro di un pittore inglese che mi interessava, faccio una premessa: io quando ho finito l'Accademia di Belle Arti ero abbastanza lontano dall'idea di poter dipingere, e anche abbastanza, sì, sostanzialmente non ho trovato dei maestri che ho potuto seguire, per cui dopo forse l'unico era Roberto Sanesi, che mi spingeva soprattutto dal versante letterario, essendo lui un letterato, per cui mi sono un po' appassionato a tutta la cultura inglese, la letteratura inglese. Questo pittore è Paul Nash, un pittore surrealista per certi aspetti, poi vabbè, ha attraversato varie tipologie di espressione, come capita spesso, giustamente. Questo qua è un quadro che mi aveva colpito, è un quadro della guerra. Questo è stato un pittore di guerra, uno di quei pittori che venivano mandati a registrare al fronte. Anche Sutherland era uno di questi, anche lo stesso Bill Condon. Questo quadro mi ha colpito un po' per questa ragione, è un po' letterario, però vai. Questa è una foto che è sopravvissuta ai vari spostamenti dei miei studi, ed è una foto che del Libano negli anni 80, questi anni qua, quando c'erano questi grandi rivolgimenti, queste guerre, e mi aveva colpito per la sua forza drammatica, tanto è vero che poi ho iniziato a riproporre. Vai con la successiva. Questo è un mio quadro di allora, del fine anni 80, così. Avevo fatto una serie di questi quadri, Cimiteri delle macchine, cose simili, una visione un po', come dire, quasi, sì, un po' tragica. E sono grandi tele che dipingevo abbastanza velocemente, con energia, quasi, avevo quasi dentro un atteggiamento di ribellione, forse. Anche, come dire, come dicevo prima, spinto dalla lettura di certi poeti, in particolare Eliot, non so se avete presente La terra desolata, per esempio, era un filo conduttore. Anche questo forse è un po' letteraria come cosa, comunque l'ho messo come. Vai. Ecco, dopo avere appunto essere stato un po' nauseato per certi aspetti del mondo dell'arte, mi sono riappassionato all'arte, forse guardando i colori. Mi ricordo benissimo una mostra di Emil Nolde, con questi colori incandescenti, che è stato il primo punto forse di riavvicinamento all'arte. Sono stato catturato come dal colore. Questo è in realtà avrei dovuto mettere un acquarello, perché erano quelle cose che mi piacevano di più, ma ho trovato questo. Nolde, vai. In quel periodo, per fortuna, si vedeva una serie di cose che anche queste mi hanno spinto avanti. Se sono noioso ditelo, ma mi ha spinto avanti, e in particolare questo gruppo di artisti tedeschi che si vedevano molto anche a Milano. Questo è Fetting, un uccello, vai. Questo è Zimmer, un altro pittore dei cosiddetti nuovi selvaggi che Testori aveva lanciato. Vai. Questo è Giovanni Frangi, qui presente. È un quadro recente, Giovanni. Anche qua il discorso del colore, Giovanni allora faceva altre cose, però con lui è nata anche un'amicizia e ancora adesso lo, così è prezioso nel darmi consigli, eccetera. E la forza del colore anche qui è evidente. Vai. Questo è un altro pittore che secondo me è grandissimo, ancora oggi alle fiere, quando vedete questo, oggi c'è, senza voler dire male di nessuno perché non è giusto, ma c'è una grande qualità, magari un grande livellamento. Quando si vedono delle installazioni di Cucchi o cose simili, secondo me c'è un grande respiro. Questo è Enzo Cucchi, e ha una forza visionaria che secondo me altri non hanno. Vai. Questo è un pittore che si chiama De Valle, ex insegnante di Brera, non so cosa faccia attualmente. Allora fece una mostra in quegli anni, sempre anni, fino agli anni 80, a Monza, Serroni di Villareale, mi aveva colpito questa sua forza nel ritratto, questo naso bianco, devo dire, mi ha colpito già. Vai. Questo è Bacon, e per la sua forza nella frontalità di proporre l'immagine mi è rimasto dentro poi anche probabilmente questa cosa, questa ostentazione, questa presentazione della figura umana quasi come ostentazione. Vai la seguente. Questo è un'opera teatrale di Giovanni Testori, per la stessa ragione che dicevo prima, la sua ostentazione era quasi un'ostensione, ecco, più che un'ostentazione, perché si trattava di una certa sacralità. Vai. Queste sono delle mie opere di allora, di poco dopo, cioè quando ho ripreso un po' con vigore, e sono opere tutte a due colori, molto di getto e niente. Vai. Un po' di questo sapore un po' anche cosiddetto espressione, post-espressionista, non so come dire. Sono quadri di abbastanza grandi dimensioni, 2 metri mediamente. Vai. Particolare. Vai. La deposizione. Prosegui. Gaudenzio Ferrari, Sacro Monte di Varallo. Ecco, a volte vedrete queste inserzioni di immagini che ci riportano indietro nel tempo, non sono appunto migliori di altri, ma sono cose che mi hanno colpito. Vai. Questo è un particolare di un'opera mia. Vai. Prosegui pure, tanto sono una serie così. Questo è un quadro di un pugile, l'avevo chiamato Dopoguerra, perché tra l'altro l'avevo preso da una foto di un pugile dilettante degli anni 50, rappresentava un po' lo sforzo, insomma, di quella generazione di rimettere in piedi tutto, con dei colori ovviamente contemporanei, sono desunti da altri fattori. Vai. Sì. Prosegui. Dite se volete chiedere, non so. Sono troppe, No, perché non so, sono delle immagini che richiamano anche una certa fissità che poteva essere, non so, quella di Andy Warhol o della pop art. Però questa idea della colatura era perché mi interessava, oltre alla rapidità di esecuzione, ma anche la possibilità che da questa fissità scaturisse come una vitalità. Non so. Poi non è che uno, cioè non ho teorizzato più di tanto questa cosa, ho visto che funzionava questo far di getto e sono andato avanti. Vai. Questo è un particolare di un re, ecco, questa è una ritrattistica romana, bello, eh? Vai. Andy Warhol, ritratto di Boyce. Questo è Schifano, un pittore che già allora si vedeva molto, oggi è diventato, non so, gente dopo la morte, famosissimo, e anche lui mi affascinava per la capacità con pochi elementi di creare un'immagine, come dire, accattivante, ma non nel senso superficiale, ma che comunque si imponeva allo stesso tempo. Veloce nell'esecuzione e imponente nel risultato. Vai. Questo è un quadro di Ennio Morlotti. Un altro versante un po' a cui mi sono avvicinato è l'aspetto materia, l'ho messo perché c'è molta materia, un tipico, forse uno dei più importanti artisti lombardi. Questo credo sia un quadro, Flavio, di anni 50, 60, non so. Flavio, non dici niente? Ecco, sì, infatti. Vai. Ecco, poi ho fatto questa serie dedicata agli animali, dove mi interessava appunto l'aspetto materico, lo sguardo magnetico e enigmatico, dove questa immagine ti sembra venire addosso, ma in realtà rimanda ad altro. C'è un enigma che rimanda non a se stessa, ecco. Vai. Faccio una serie di animali. Vai. C'è un'aquila. Ecco, questo è l'origine di questo lavoro, è legata a ciò che gli animali nel Medioevo rappresentavano, diciamo, come origine. Poi lo sviluppo è cromatico, molto cromatico. No. Allora sì, cioè allora simbolici, ma i miei animali non sono simbolici, sono degli animali che enigmatici, hanno un enigma dentro, credo, nello sguardo. Vai? No, non credo di essere un artista simbolico, non vorrei, non per... Questo è un leone, questa è una bocca, ghepardo, questo è casa mia, gli animali di casa mia. Vai. Questo è un re, sempre appunto si capisce un po' il filo rispetto a quello che stavo facendo, come dire, la fissità dello sguardo, questo utilizzo dei colori semplificato e la restituzione credo di un'opera in cui è affermata con assolutezza la dignità della figura rappresentata, ecco. Cioè, mi interessava questo, la regalità. Queste qua erano poi immagini prese anche da giornali, così, mi interessava dare un'impressione di assolutezza della persona, tanto è vero che poi sono tutti dei re questa serie, dove non è importante dove prezioso diventava il valore stesso della figura. Ogni tanto appiccicavo anche in questo caso anche delle cose che sono dei residui metallici, roba del genere. Sono, insomma, è quasi, non so come dire, è una preziosità non preziosa, non so come, boh. Vai. Questo è un altro. Vai. Questa è una serie di carte. State dormendo, no? Questo è Rouault, perché appunto ha affrontato questo tema con un cromatismo acceso ripreso dal Medioevo. Penso che lui avesse un po' in mente questa cosa qua in un altro modo, in un modo molto da maestro. Vai. Questa è un ritratto quasi popos, direi. Tennista famoso. Vai. Questa è sempre un'altra versione. Vai. Pugile. Questo è mio figlio. Questo l'avevo messo in una mostra dedicata, mi avevano fatto fare questa mostra molto, come dire, impegnativa dal punto di vista legata alle tematiche evangeliche. Questo bambino l'ho usato per rappresentare il risveglio del bambino resuscitato della vedova di Nain. Il bambino resuscitato della vedova di Nain, da Cristo. Questo è un amico pittore che fa questi ritratti molto belli. Adesso la foto non è bellissima, ma che è Marco Cinigliaro, che è qua. e forse per, non so, no, pian piano uno si, mi sono concentrato come su, su questa fissità, no? Che è partita un po' da quel discorso del, che facevo anche rispetto a Bacon, eccetera, di concentrarmi sulla, sulla persona, sul volto, sull'assolutezza della persona e sulla dignità, credo. Poi quella roba là, come si vedrà, non è, non è persa, ma beh, anzi, come vedete qua, è riemersa. Vai. Questo è Carlo Steiner, un amico con cui ho condiviso per tanto tempo lo studio, da diversi anni, che lavora alla Miera, prevalentemente. Sì, Carlo Steiner, che è uno scultore che lavora per diversi materiali, con cui sono stato appunto in studio per diversi tempi, abbiamo condiviso un lungo periodo di lavoro. Questo è in casa mia, questa è la Letizia Fornasieri, un'amica che lei ci si vede da tanto tempo su questo cammino dell'arte difficile. Questi disegni sono dei disegni che aveva fatto su, credo, su Gerusalemme, sugli attentati. Sono, a me piacciono perché sono molto aspri, come lei. Non so se è qua, è qua la Letizia, no? Ecco, vai. Questo è un pittore che così mi ho messo perché mi piace la sua visionarietà e pusole. Questo magari non è bellissimo, però ho trovato questo. Vai. Questo è Kendrick, un artista sudafricano. La galleria Lia Rumma a Milano ha ogni tanto fa delle sue mostre. È un grandissimo disegnatore, un regista, fa delle cose bellissime, fa muovere i suoi disegni, che sono bellissimi. Vabbè, andrete a vederlo, comunque è un artista che mi interessa. Che quando posso guardo. Vai. Questo è Kiefer, il lavoro che aveva fatto a Milano, è un grandissimo artista, tragico secondo me, non secondo me, penso lo sia. Vai. Questo è Bill Condon, un periodo, probabilmente un disegno, un periodo americano di New York. Vai. E questa è una serie di disegni che per un anno ho fatto un paio di anni fa, partendo da queste immagini della città. Questo qua forse è uno dei primi lavori che ho fatto, mi sono accorto, volevo fare un lavoro su Milano, non sapevo bene come, e ho iniziato a fotografare un po' in giro, mi sono accorto di questa presenza imponente che veniva avanti, e ho detto ma potremmo iniziare da qua, e poi si è sviluppata questa serie dei monumenti che in parte sono anche qua esposti. Vai. Questo anche Milano, Costantino davanti a San Lorenzo. Queste sono tecniche miste, un po' pasticciato come mia natura. Questo è Rosario, un po' di lavoro in corso. Vai. Questa è la stazione di Bollate che per tanto tempo. Triste. Avevo il pendolare. Vai. Questo è Cordusio. Poi appunto questi qui sono dei disegni che ho fatto così, cioè, naturalmente, cercando di capire dove volevo andare, e dopo mi interessava appunto far dialogare magari quando potevo queste presenze nella città con altri elementi urbani, dove appunto la cosa interessante, pian piano mi sono accorto, era forse vedere questi monumenti, tra l'altro, questi monumenti che spesso non vengono visti, e rappresentavo metaforicamente come un po' l'anima di questa città che così tutti dicono essere anonima, e li ho creato come un percorso, come dei punti di riferimento per ricapirne l'anima, per riconquistarne l'anima, ecco. Vai. Questo è un tram che attraversa la porta di Via Manzoni. Disegni, carte, insomma. Vai. Costantino. Questa è una foto di Cordusio. Vai. Questo è sempre via Spinassi, il monumento di partenza. Questo è precedente quel lavoro che avete visto all'inizio, dove ancora c'è queste colature, queste cose miste. Via. Verdi, Sabona Ruoti. Questo è, ecco qua, c'è come il passaggio alla pittura più netta, con quegli elementi coloristici che già avete visto, e appunto dove questa imponenza dell'immagine interessava farla risaltare, con sempre questi elementi di fondo del paesaggio. Via Cordusio. Questo qua è il Cristo che c'è. Interessante questa immagine, un po' come dire, non è simbolica, perché come dicevo non sono pittore simbolico, è la stessa di quello, il quadro là che ce l'ha, però insomma il gioco forza diventa simbolica con questa impalcatura. Interessante. Vai Piazza Cavour, palazzo dei giornali impacchettato. Vai Baracca, piazzale Baracca, aviatore. Costantino davanti a San Lorenzo, che è questo, eh? Più lento? No, non so, è che cosa fa, non vorrei annoiarvi. Vai, questo quadro è qua, è presente, avete la fortuna di vederlo da lì. Vai Manzoni con la nostra casa strutturata. Qui c'è un colore un po', un gioco coloristico un po' più azzardato. Cavour, anche qua insomma sembra interessante a volte quando si può creare un dialogo tra due, una tensione tra due elementi, oltre che la tensione stessa che l'immagine finale dà, anzi forse questo è il risultato. Vai Piazza della Scala, questo è un monumento a Rosmini, credo in Parco di Porta Venezia. Manzoni. Piazza Grandi. Adesso li nomino e basta, perché tanto il gioco l'avete capito. Porta Venezia. Questa qui è una casa interessante, ma non so se l'avete mai vista. Come si chiama la via che c'è sotto i bastioni di Porta Venezia? All'interno c'è un cortile con questa statua e all'interno è una fontana. Di Vittorio Veneto. All'interno di una casa c'è una fontana di, credo sia degli anni 30. Di Pozzati. Di Buzzati, eccolo lì, ma chi c'è? Ciao. Era la casa di Buzzati, non lo sapevo, immaginavo che.
Vai. Sembra che rispetto ai più quadri degli animali, le colature stanno venendo un po' meno, no?
Ah. È vero.
Le immagini si stanno chiarendo, più c'è più pulizia, sembra.
Sembra di sì. Sembra di sì.
Ma scorgi qualcosa?
Cosa c'è dietro? Come diceva Costanzo. Non so. No, è vero, però è come sempre avviene insomma, in questo campo qua, almeno per quanto mi riguarda non è teorizzato. Infatti la cosa secondo me interessante, non ti dico questa presunzione, interessante di questo lavoro qua, che appunto, come dicevo, per un anno ho disegnato e basta, e poi ho proseguito un percorso seguendo come delle indicazioni qua e là, e ho precisato il lavoro pian piano, non so. Quindi anche quello che tu dici, la nitidezza, la pennellata più ferma per certi aspetti, eccetera, seguono questo desiderio di definire l'immagine con questa tensione qui, ecco, poi vai.
Prima parlare della necessità, no?
Sì. Sì, sì.
Probabilmente è giusto. Certamente c'è un'attenzione, magari essendo, partendo io spesso da delle foto, anzi sempre da delle foto, probabilmente c'è un'attenzione anche particolare al taglio, ecco. Questo mette in moto delle, appunto, questi dinamismi che esistono nella realtà, non è che... No, no, poi è vero, penso sia vero. Vai. Questo è qua, baracca. Vai. Questo è Piazza Cinque Giornate, un quadro molto grande. Questa è una foto di San Siro. E questo è un lavoro su carta. Cioè, come sempre poi le cose nascono quasi per caso, no? Basta seguire qualche indizio. Questa idea dell'ombra così è nata da questa foto casualmente. Potrebbe essere interessante. Vai. Questo quadro qui. Un quadro molto semplice. E bello nitido questo qua. E beh, dico è bello nitido, come diceva lui. Vai. Questa è una gita fuori porta. Vai. Qua ho fatto delle navi e appunto è un lavoro che ho iniziato e mai più ripreso. Forse. Vai. Questo è un altro. Mi faceva venire in mente, adesso che non dico una cosa, cioè venire in mente, no, avevo fatto delle foto come sempre a quello che capita. Cosa interessante era appunto questa presenza che si avvicinava. Non so, mi è venuto in mente, avevo letto tanti anni fa i racconti del Graal, non so se nella versione un po' integrata, e c'è appunto alla fine l'arrivo di questo vascello. Ho immaginato fosse una cosa del genere, siccome queste sono navi poi mercantili, che hanno un fascino ovviamente maggiore delle navi turistiche. Mi faceva in mente questa nave che si avvicinava, che quella nave lì trasportava il Graal, una cosa preziosa. Così è, una cosa. Però questo pensiero confesso che ce l'ho avuto. Vai. Vai avanti. Amarcord. L'arrivo del Rex. Vai. Questo è Jasper Johnson, un artista grandissimo e importante, insomma. Questo è un lavoro degli anni Ottanta dedicato alle stagioni. Vai. Questo è un mio lavoro. Ecco, questo qua, questo lavoro è presente laggiù, poi l'ho messo laggiù oltre perché c'è questa, sembra abbandonato, ma è perché poi sistemeremo qua quando finiamo la proiezione. Ma questo qua è un lavoro che non so bene, è un lavoro iniziato, ecco, un po' come i disegni delle città, facendo delle foto mi interessa questa doppia visione dell'insieme guardato da me e del rimando della persona che guarda. Questo qua, il fondo, magari non si capisce, sono figure. L'anno scorso avevamo messo queste figure di questi dinosauri in Porta Venezia, molto belle tra l'altro, per i bambini. Avevo fatto una foto, questa donna qua mi piaceva perché appunto sembrava assorta nei suoi pensieri di fronte a questo magma. E, insomma, all'inizio non ero partito da questa immagine perché mi sembrava un po' così, anche un ricordo di tante cose del passato, però poi ci ho provato e l'ho fatto, non so. E qua. Vai. Queste sono le immagini di partenza. Vai. Questo è il mio studio. Vai. E questa è un'opera che è qua, sempre di questo ciclo, con un taglio molto più netto e non so, boh, essendo questo un incontro così, il lavoro è in progress, come si dice, e l'ho proposto, poi, ecco, basta, penso siamo arrivati. È finito?
Sì.
Ecco. Adesso non so se volete dire qualcosa, chiacchieriamo. Ti ho fatto tardi.
Come al solito la cosa migliore è poi vedere le opere, perché mentre ed è sarebbe meglio vederle anche dal vero, perché alcune immagini, soprattutto quelle degli animali, sono particolarmente materiche. Adesso secondo me il percorso che ha fatto Francesco, poi magari ne discutiamo insieme, è una ricerca dell'anima della città e delle cose, ma credo anche un po' delle sue radici, per cui ha cercato di far incontrare diversi percorsi artistici e linguistici e intellettuali che sono passati attraverso quello che avete visto, e qui l'avete visto per frammenti. Testori, la sua ricerca di un'identità che non è un'identità dialettale tout court, come qualcuno magari ha frainteso, ma una ricerca più grande di un nuovo linguaggio che passa però dalla storia del territorio. E non c'è stato solo Testori, ce ne sono stati tanti altri, da Gadda fino al meridione d'Italia. E poi una ricerca anche dell'informalità, che in Lombardia è stata una ricerca importante. Abbiamo visto Morlotti, ma c'è anche tutta la storia dell'arte che si lega a Chigine e alla sua ricerca di una figura all'interno dell'informale. Oppure dico Chigine perché ho appena preparato una grossa mostra, quindi a Legnano è molto bella, perché come spesso accade, ne parlavamo l'altro giorno io e Francesco, il problema dell'Italia è molto semplice, cioè quello di aver dimenticato il passato prossimo, di averlo messo da parte e di non essere riuscita da lì a far sorgere una pittura nuova e dell'oggi. Se voi andate soltanto in Francia, in Germania, in Spagna, c'è una maggiore attenzione da parte dell'ente pubblico, in particolar modo di tutte le congerie artistiche degli anni 50 e 60, cosa che da noi invece si sono un po' dimenticate, tranne Casaboschi, credo che a Milano sia impossibile vedere certi autori, e in Italia siamo passati dalla conoscenza di alcuni artisti degli anni 50 e 60 alla transavanguardia come ritorno alla pittura e all'arte povera, quindi saltando invece alcune generazioni di mezzo particolarmente importanti, che sono poi le generazioni più vicine, credo, all'opera di autori qua presenti, da Francesco a anche al Frangi, al Giovanni, cioè quelle personaggi che hanno cercato di unire ciò che veniva da fuori d'Italia ha però un sentire proprio, personale, un sentire particolarmente lombardo. Penso a Francesa, a Morlotti, ad altri autori del realismo esistenziale, tutti autori che poi possono essere valutati se grandi o piccoli, ma che comunque abbiamo dimenticato, Romagnoni, Vallieri. Ecco, Francesco secondo me ha seguito un po' questa strada, cioè di ricollegarsi a un passato prossimo che per certi versi non è ben conosciuto da tutti, e allo stesso tempo di cercare un'autonomia. A volte ci è riuscito, e io credo che questo ciclo delle immagini urbane sia ad esempio un ciclo particolarmente riuscito, perché è pulito. Mi ricordo una battuta del Giancarlo Ossola, che è un pittore che ho già 70 anni, che mi diceva ci sono dei pittori, lui tra quelli, che non sanno finire i quadri, cioè non sanno mai quando fermarsi e continuano a tornare sull'opera quasi senza riuscire a tagliare il cordone ombelicale. Certe volte Francesco, e con autonomia prima lo diceva, è così. cioè tende ad esagerare a volte nel stare sul quadro, e quindi dopo una culatura ne viene un'altra, dopo ancora un'altra, dopo ancora un'altra, mentre i quadri più puliti forse anche più d'impatto sono quelli che invece mi sembrano i più riusciti. E se guardiamo quelle dei rami, ma anche quelle del Cristo, credo che lo si possa capire bene. In più c'è un'altra via che secondo me è importante in Francesco, ed è importante rilevarla, che è un confronto diretto invece con una parte profonda del suo essere, che è quella del pensiero, che è un pensiero poi cattolico, un pensiero vicino alla ricerca del mistero, che non vuol dire raccontarlo immediatamente, cioè cercare di dare un volto, un nome a questo mistero, ma farlo trasparire dai quadri, quindi partire dall'uomo. E credo che questa sia una ricerca interessante, soprattutto oggi, quando si tende a produrre un'arte più o meno uguale in tutte le latitudini e svuotata di qualsiasi importanza e sentimento, perché è più facile vendere una cosa che sia frivola che non un oggetto che porti al pensiero. E questo penso che invece accada in Francesco. Poi possiamo discutere se questo piace o meno, ma penso che sia una prospettiva che lui ha, un orizzonte che riesce a cogliere. Quindi queste sono più o meno le strade che io riesco a rilevare un po' nel lavoro di Francesco. Il lavoro sulla fissità e sullo sguardo è un lavoro invece che ha un grande movimento di colore, mentre sulla città, dove c'è un movimento supposto, quello metropolitano, c'è uno svuotamento del movimento delle forme, ma soprattutto dei colori che non corrono più. C'è una vicinanza a Letizia Fornasieri per certi temi, sicuramente c'è una vicinanza ad altri suoi colleghi, amici per altri, ma risponde a quella logica di una persona che vive e cerca di produrre all'interno di un contesto sociale ben definito e forte. Ecco, questo secondo me è Francesco, che ha tutte le possibilità per dire qualcosa in non solo nella pittura, ma nella nostra società. Poi ovvio che stiamo facendo piccole cose, ci mancherebbe, nessuno vuole rivoluzionare il mondo, però è dai piccoli passi poi che uno inizia i grandi viaggi. No, ma non era una... Non era assolutamente, anche perché io stasera purtroppo poi inauguro un'altra mostra, che è una cosa che come al solito si accavallano. Ho delle settimane dove non faccio niente, come tutti i critici, e altre dove invece inauguro una mostra di Valentino Vago, che è un pittore nato nel 30 ed è un pittore astratto, che come tutti i pittori di una certa generazione però ha avuto un confronto con la figura ed è arrivato all'astrazione, prima l'informale poi all'astrazione, attraverso dei momenti di pensiero che sono... Quando ho visto le cose di Francesca l'altro giorno, continuativamente sul computer, ma poi in questi anni di amicizia a casa sua, ho capito cosa vuol dire ricercare delle forme, delle scappatoie da quello che è la realtà, per poi ritornare alla realtà. Valentino Vago lo fa in una maniera tutta sua, cercando l'orizzonte, invece lui lo fa con la figura, ed è molto interessante notare come poi fondamentalmente ci siano delle vicinanze tra autori agli opposti. Quindi questa sera poi, se volete venire con me, la mostra di Vago è qui in via Brera, quindi ci andiamo a piedi, non è un problema. Lì sono esposti i quadri degli anni 60, quindi questa ricerca del cielo partendo dalla terra. Secondo me, da un certo punto di vista, Francesco invece è ancora ad indagare quello che succede in terra, che c'è molto da indagare, e che negli anni 50, per tutte le vicissitudini storiche che conoscete, era un po' difficile che questi artisti continuassero ad indagare, perché c'era il dramma in terra. E quindi è bello vedere come le generazioni poi cambiano anche la prospettiva e cambiano soprattutto il modo di osservare le cose, ma fondamentalmente l'occhio poi sia, se un occhio vero, totalmente teso a compartecipare a delle cose, che sia poi la città, che sia un cielo, questa compartecipazione è bella sentirla davanti all'opera d'arte. Ciò detto, credo che la cosa più importante sia a questo punto invece sapere da voi cosa pensate di questo percorso di Francesco. Soprattutto niente cose brutte.
Thank you.
immagine che è molto aiutata dalla fotografia nel dettaglio, non si capisca. Per fortuna la fotografia è un, non credo sia inferiore, anzi a volte è altissima, ma in questo caso è semplicemente un mezzo per arrivare a catturare un'immagine interessante.
I tedeschi, i nuovi selvaggi, li avevi visti all'epoca della mostra di Testori, Gianferrari, oppure...
Sì, no, anche forse Cannaviello.
Cannaviello.
Io di che?
No, no, io dicevo la ricerca. No, no. No, ma sai, quando ha fatto vedere però i particolari, secondo me c'è forte un'intenzione di scappare dalla figura nelle cose vecchie. Esatto. Ma infatti più che il Morlotti materico che lui ha messo, che secondo me con lui c'entra fino a un certo punto, se non perché pensavo a certe altre cose, no, ma pensavo a certe altre cose quando se ne parlava più vicino, tipo le 6-7 lavandaie che ha fatto nel 52-53, quando cioè la figura era no, dopo, quando proprio la figura veniva quasi scomposta in grandi pennellate e non sapeva se rimanere nel Real o cercare un confronto col paesaggio, che poi arriva nel 56 in Bersago, fa quelle cose lì. E lui non è mai totalmente informale, perché non lo riesce a essere, non lo vuole essere, ma ha questa, secondo me, via, cerca questa via di fuga anche in quella direzione. Vedersi accostare a Cucchi e ai tedeschi, vederlo accostarsi ai Cucchi e ai tedeschi è più logico per certi versi, perché mi sembra, però sono lontanissimi secondo me come testa e come idea di fondo dell'immagine. Poi rispetto ai volti, sono meno claustrofobici questi i volti, questi rispetto ai volti, perché i volti occupavano tutta la dimensione del quadro ed erano tutto lì. Questo mi sembra invece che la figura cerchi un confronto anche con lo spazio che è intorno, quindi c'è un respiro diverso. E questo per quello che può interessare. Io posso parlare di quello che interessa a me come critico, non penso come persona che guarda un quadro, penso sia meglio. Anche perché sennò è proprio questo respiro che dà intorno alla figura e da un certo punto di vista addirittura la caratterizza di più e dà anche più importanza rispetto a prima, perché era tutto il quadro, era la figura, adesso la figura diventa una protagonista all'interno di uno spazio, e questo a mio avviso è molto più incisivo rispetto ad alcuni quadri di prima, dove l'immagine dell'animale, il muso erano il quadro stesso, quindi finiva quando finiva il quadro.
Che i quadri vivono, cioè, giusto come diceva lei, i quadri vivono di questa tensione, a volte degli scarti minimi, o piccoli o grandi, che fanno improvvisamente, che lo fanno improvvisamente vivere. E capire, seguire questo, capire questo è interessante.
Non so se interpreto male, però vedendo l'insieme così delle foto, no? Quando per esempio però vedendo l'insieme è bello, perché mi sono ancora più perso di anche quello delle foto, che qualsiasi realtà alla fine è interessante, nel senso che passavi tranquillamente dalla nave al bambino, parte al monumento, no? Cioè, semplicemente anche al palo con due rami, no? E che poi, come dire, questa cosa di interessante che comunque c'è dappertutto, in Milano una serie dei monumenti diventa più affascinante, è una cosa che io ho sempre in qualche modo sentito anch'io da bambino, che Milano ha una certa cosa per cui ti viene da, non so, da dare del tuo al Tommino,
bellissimo,
è strano, io non so, quello che tu l'hai più capito, perché io non so, l'ho sempre sentita, per cui che cosa sono? È più di Costantino, dell'immagine che uno vede, la foto non è bella come foto, è bella perché c'è dentro qualche cosa, no? Si capisce?
Sì, no, ma è perfettamente.
Per cui
d'accordo,
volevo chiederti che cos'è che questa cosa, se ti interessa questa cosa che è la stessa che sento io, se ti interessa che cos'è, che se la insegui.
Sì, ma io credo sia proprio questo, un po' come accennavo prima, è giustissimo quello che forse non saprò ridire così bene come hai detto tu questa cosa, ma proprio questo tentativo, innanzitutto come diceva Giuseppe, come diceva Giovanni, è qualcosa che uno ha dentro, cioè il fatto di vivere in questa città, il fatto di respirare i gas, no, starci dentro è, penso che sia, che abbia fatto scaturire come la possibilità, dico una cosa grossa, la possibilità di amarlo, no? Come dice, si ama tutto. Tombino, l'albero, il particolare. E infatti penso che guardare questi elementi, queste statue, queste case, sia imbattersi in questo punto reale che c'è, e nell'opera è il tentativo di restituirlo, ricrearlo, restituirlo, e così facendo uno approfondisce la propria esperienza, la propria strada. È un punto che fa guardare fuori, sono chiaro, è un punto che fa guardare fuori e poi fa riguardare dentro sé, non so se è chiaro. Dentro questo c'è l'importanza di una storia personale vissuta in questa città, il tentativo di amare questa città. Non so perché. Ma sempre, credo che sempre in qualche modo appunto la registrazione del dato reale è come fissata e è rafforzata nella sua possibilità estrema, tento, insomma, di espressione, di dignità. Tento di fare questo, insomma, forse il fatto che sia da dietro ha a che fare con questo. È che si viene chiaro? No, no, non lo so. È più facile.
È più facile.
Giovanni dice che è più facile.
Come sedere della signora.
Eh?
No, sto guardando sedere della signora. È un dietro che comune. È il periodo del retro.
Sono uno spione.
Quotidianamente, signora. La realtà si presenta in faccia quotidianamente.
No, lei intendeva dire che ci sono angoli della vita e aspetti della vita che sono enigmatici, sono velati. E se non Cinigliano non dice niente, possiamo anche finire. No, eh. No, va bene, direi che... Bene, grazie a tutti.